cacciare via per essere un po' stabile. Ogni stagione una litania a tratti insopportabile. Ma ora è arrivato Antonio, che corra per di fiato. Sogniamo il matrimonio fra lui e Lukaku. Salire, salire in pressing, finalizzare gli expected. Miliardi di queste frasi state per ascoltare. I cialtroni sono qui. Sta per iniziare il podcast che parla della vostra Inter e di altre cose che con i cuori nerazzurri non hanno a che fare. Ogni tanto ci inseriamo un lamento perché anche questo è l'orologio. Sta iniziando l'orologio. Sta iniziando l'orologio.
La puntata 73 dell'orologio arriva con 2 settimane di ritardo, ma con i consueti 10 anni di anticipo su tutti il resto dei podcast che parlano di calcio e hanno delle lancette nel loro logo. Io sono Marco Loprato, con me c'è Gianluca Scudieri, bentornato.
Bentrovato Loprato, bentrovato.
Che storia. Allora, facciamo subito luce su scoop, sui motivi per cui settimana scorsa non abbiamo registrato. Dai, diciamolo così. Io ammetto di essere entrato in un loop vertiginoso di Brooklyn Nine-Nine. Chi mi segue su Twitter lo sa. Io credo di aver... ho visto tipo 3 stagioni in una settimana e mezzo. Da 23 episodi a stagione, da 20 minuti l'uno. Fate voi i calcoli. Io non credo che mi riprenderò mai da questa serie. Jake Peralta, ti amo tantissimo. Tu, Scudieri, che scusa mettiamo a registro per questa puntata saltata?
No, onestamente io non ho scusa. Non ho scusa, anzi,
quindi
sono
vergognoso. Colpa mia. Esattamente. Tutto questo per dire che era colpa mia. No, beh, dai, diciamo, in questi... che per realtà sono quasi 3 settimane, perché avevamo registrato di lunedì l'ultima volta, quindi sono quasi 3 settimane. Cosa... beh, il ritorno di José Mourinho.
Ah, pensavo che volessi parlare subito del titolo della puntata.
No, con calma.
Con calma.
Lasciamolo... fermentare, si dice fermentare?
No, lasciamolo stagionare.
Stagionare, come i formaggi.
Ma che ne so, ma non ne ho idea.
Vabbè,
quello lì è.
A posto così. Va bene, no, José Mourinho è tornato, meraviglioso. Sono proprio felice di vederlo. Perché con Mourinho, con il Manchester United, Mourinho si era ingrigito, si era incupito, era triste, era diventato veramente...
In realtà si era ingrigito i capelli con l'Inter, perché quei 2 anni lì l'hanno invecchiato clamorosamente.
Sì, però aveva sempre uno spirito propositivo, mentre invece con lo United era proprio diventato un distruttore di mondi. Era tipo Thanos che lo voleva distruggere.
E aveva fatto una fine di merda uguale.
Una fine orribile. Mentre invece col Tottenham lo vedo molto, molto, molto
umile.
Non è esattamente l'aggettivo che abbinerei a Mourinho, però lo vedo molto carico. Io appena arrivato mi sono ricordato e ho detto: beh, quali competizioni può ancora vincere il Tottenham? 500 euro, su, così, io non scommetto mai su niente, ma per José questo è altro. Ha rischiato di pareggiare la prima partita in rimonto, visto che ha fatto 3-2.
Sì, ha rischiato di perdere la prima partita in Champions subito.
E invece
l'ha vinta in rimonta.
Quindi... Tottenham campione d'Inghilterra nel 2021? Io dico di sì. Cioè non quest'anno, l'anno prossimo. Quest'anno la vedo un po' difficile, visto che il Liverpool non perde neanche.
Ma campione d'Europa sì, però il Tottenham è.
Assolutamente.
Ma chiaramente.
Assolutamente. È già agli ottavi.
Ho Harry Kane. Quindi, cioè, come disse Mourinho quando gli ha chiesto di Ibra. O Harry Kane.
Harry Kane e altri 10. No, beh, anche Son mi sembra uno di quei giocatori.
Che però non sono Medel, gli altri 10.
Non è Medel, ma... si stanno attrezzando per recuperarne 10 buoni quanto il buon Pitbull. Mi ha fatto impazzire l'idea che Amazon Prime sta girando una serie sul Tottenham di Mourinho.
E Mourinho l'ha spoilerata allegramente.
Ma io mi sono immaginato quest'estate escono i 10 episodi, 8 episodi. E vabbè, i primi 2 saranno tristissimi su Pochettino, chi se ne frega. E poi
un saluto a Poch,
uno dei miei allenatori preferiti. E poi 6 puntate di One Man Show di Mourinho, che vede una telecamera e impazzisce, inizia a fare i monologhi. Che bello, veramente. Non vedo, spero facciano anche una seconda stagione solo su Mourinho.
Cioè, se poi ci vende anche Eriksen a gennaio, ritorna a essere l'uomo più amato dalle famiglie interiste.
Sicuramente questa è una cosa da non sottovalutare. È tornato Mourinho, beh, l'Italia ha vinto 9-1 con 9-0 contro l'Armenia,
so,
vabbè, ma va bene così. Cos'altro è successo? Vabbè, l'ammutinamento di Ronaldo.
Sì.
Che sì, no, forse.
No, è un caso che non è un caso, perché poi probabilmente, diciamo...
Ebbene, direi che tutto è pronto, il mondo si è allineato perché
il
noi...
Milan è sempre nella colonna destra della classifica.
Ma io ho fatto, prima dell'ultima giornata di campionato, ho fatto un ragionamento che tipo, se il Milan perdeva punti, cosa che puntualmente è successa, e tipo...
Ma cosa ha perso punti? Che addirittura forse ha guadagnato punti sulle dirette inseguitrici?
No, ma infatti dico che se il Milan avesse perso punti e tipo il Bologna o qualche altra squadra, il Lecce, avesse vinto, il Milan si sarebbe dato tipo a più 2 sulla zona retrocessione. Questo è grave. Cioè,
Stefano Pioli... Abbiamo fiducia in te.
Mamma mia.
Soprattutto ci devi dire i ristoranti in cui vai a mangiare, perché se si mangia bene noi siamo di buona forchetta.
Ma
quindi...
pensa che io sono, mi sono seduto, cioè ero nel tavolo di fianco a Pioli giovedì scorso, qua, durante la pausa. Eravamo in un noto ristorante milanese che per privacy non dirò, anche per fare pubblicità.
Come fu del locale del gin prontamente.
Che tra l'altro lì, se ci stai ascoltando, ci andiamo adesso, facciamo l'uscita di Natale.
Ma chiaramente.
La cena di Natale, cioè la ginnata. Il gin tonic natalizio dell'orologio la facciamo lì dove ci siamo detti. Eravamo in un locale, stavamo mangiando la cotoletta, felice.
Ah, bene, meno male, dai. Però lui era felice, gli hai detto un paio di dritte.
Sì, c'era anche Zenga quella sera, è stato un revival così, che però non erano tutti assieme.
Di allenatori pelati. Così.
Bene,
mancava il nostro amico Luciano, però.
Mamma, no, Luciano sta facendo vigna in questo
sta periodo. Facendo la vigna.
Lui fa vigna, arriva fino a metà dicembre vigna. Bene, l'Inter ha vinto contro il Torino, cioè o meglio, è sopravvissuta alla nuotata dello stadio Grande Torino, una partita agevole. In cui non è successo niente.
Il set
non...
è bello, allenato da Antonio Conte, è riuscito ad andare avanti. Un paio di espulsioni, un paio di gol in superiorità numerica nel momento in cui i giocatori del Torino erano nel pozzetto dei puniti.
Però io ti dico una cosa.
Il centroboa ha giocato molto bene, però l'Inter non ha dovuto neanche usare Stefano Tempesti in porta e quindi la situazione è stata tutta sotto controllo.
Adesso prendiamo la Serie A e mettiamola da parte. Parliamo di quello che è successo a Praga. Parliamo il campionato dopo.
Ah, ok.
Prima parliamo di quello che è successo ieri.
Quindi adesso parliamo del titolo della puntata.
Esatto. Questo è il momento, vai.
Ma quanto cazzo è forte. Romelu. Cos'è?
Sì, mi sembrava un po' l'inizio di Lolita, quando fa Lolita, ma meno male che non ti sei fermato.
No.
Lukaku ha giocato, credo, una delle migliori partite a livello di completezza di un attaccante dell'Inter ai tempi di Milito e Eto'o.
Ronaldo.
È arrivato.
Ronaldo, quello vero ovviamente. Ronaldo, quello vero, tutto attaccato.
Quello senza cerchietto.
Sì, ovvio. Cerchietto. Cioè, il Ronaldo vero ha capelli a cazzo. Quello con
il semicerco, la mezzaluna aperta.
Cristiano ha la fascetta.
Mamma mia. Forse ho capito perché non abbiamo registrato per una settimana. Avevo bisogno di un periodo di detox da queste battute. No, sicuramente la partita di ieri. Ieri, per chi ci ascolta, noi registriamo di giovedì, quindi ieri era mercoledì 27, quando l'Inter ha vinto 3-1, poteva essere 6-1 tra rigori, pali.
Doveva essere 4-1 perché non si è ben capito il motivo dell'annullamento del quarto
però,
gol.
Però 3-1 ufficiale, 5-6-1 ufficioso della vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga, una squadra che ha fatto tiki-taka per 45 minuti per poi abbassarsi e iniziare piano piano lì Trotsky, non mi ricordo come si chiama l'allenatore.
Tripchowski.
Lui. La persona che abbiamo introdotto noi, ricordiamo, quando...
E di cui tu hai volutamente dimenticare il nome, fra l'altro.
Sì, perché dopo la partita di settembre, mi ricordo abbiamo fatto una monografia sullo Slavia Praga, il tiki-tac operaio e così via. L'Inter ha vinto una partita soffertissima. Primi 45 minuti, catenaccio, di quelli vecchio stile come piacciono a noi. Poi, piano piano... Trotsky appunto ha ritirato l'armata e l'Inter ha messo su carico. Poi il carico dell'Inter era Gagliardini, Lazaro ed Esposito. Ma su questo è un altro discorso. Ebbene, devo dire che onestamente è stata una gran partita, molto convincente. Alla fine i valori sono emersi, anche rispetto alla partita d'andata, dove la condizione fisica ha giocato una... è stato un fattore notevole. devo dire che adesso semplicemente l'Inter deve andare a vincere contro il Barcellona in casa.
Cosa c'è di difficile? Non capisco. Siamo nella situazione tra virgolette auspicata. In realtà,
beh sì, dopo la batosta di Dortmund era la situazione auspicata.
In realtà l'Inter manca nei due punti della grande andata contro lo Slavia. Va anche detto però che c'è un assurdo logico in tutto il cammino dello Slavia Praga. Probabilmente in casa ha giocato le migliori partite, sia contro Barcellona che contro Inter che contro Borussia Dortmund, ma il risultato sono 0 punti. Probabilmente quella con l'Inter è stata la peggior partita interna da parte degli uomini di Trpišovský, ma in trasferta è lì che ha fatto i punti. Li ha fatti col Barcellona, li ha fatti con l'Inter.
0-0 al Camp Nou.
Quindi, verosimilmente, l'ultima gara a Dortmund per lo Slavia sarà, diciamo, una passerella. Fatico a credere che possano strappare un pareggio a Dortmund. O poi, se mi sbaglio, questa volta lietissimo. Bisogna vedere, sicuramente, come si evolve la situazione. Però non è così garantito che lo Slavia, visto che ha perso in casa tutte e tre le partite, poi in trasferta non faccia punti, perché finora il loro percorso è stato esattamente il contrario. Appunto, in casa giocare bene, ma fare zero. In trasferta faticare un filino di più, però alla fine portare i due punti complessivi a casa. Quindi vediamo che cosa succederà.
Sì, diciamo che c'è un sacco di rammarico. C'è un sacco di rammarico in questa stanza. C'è un sacco di rammarico perché fossi riuscito a strappare un pareggio a Dortmund e riqualificato adesso.
Beh, ma con i due punti del...
No, neanche. No, avresti dovuto comunque fare risultato col Barcellona.
Beh, ti bastava un pareggio.
Lo so, però appunto... Però tutto ti fa capire che comunque il gioco è... Inizia il girone, hai per forza di cose una squadra troppo più forte, fai la corsa sulla seconda e ce la fai. Col Tottenham l'anno scorso non ha funzionato. Quest'anno diciamo che col Barcellona già qualificato... tutte le cose che non vogliamo dire per scaramanzia, sicuramente sei in una condizione... Cioè, quest'anno perlomeno dipende tutto da te. Vedi,
sì,
da
esatto.
Così. Cioè, quest'anno...
Ma anche l'anno scorso dipendeva tutto da te, fondamentalmente.
No, perché l'anno scorso non dovevi... Dovevi comunque guardare...
Sì, dovevi sperare che il Tottenham non vincesse a...
Ma neanche facesse punti. Cosa che tutti si auspicavano e che quest'anno è successo. Quindi, insomma, quest'anno dipende tutto... Quest'anno dipende letteralmente tutto da te. Perché se vinci... Che è un sé bello grosso.
Specialmente visto quello col 10 che ha deciso di...
Che però non ha mai segnato all'Inter.
Sì, ma sarà la prima volta che lo farà. Lo farà anche a San Siro. Cioè,
mamma
non è proprio...
mia, che uccello del malaugurio.
Se non segnerà, farà due assist della Madonna, come quello che ha fatto ieri sera per il primo gol di Suarez.
No, ma parliamo un attimo dell'assist di Lukaku. Guardiamo un po'. Allora, secondo me i momenti della partita sono stati... Vabbè. Uno, il VAR. Che possiamo dirlo... Tempismo, questo è l'uso che il VAR deve avere. Cioè,
non sono d'accordo.
Italiani, popolo italiano,
popolo di Roma.
Questo è quello a cui serve il VAR, a correggere o perlomeno ad accendere i riflettori su una situazione dubbia. Tutti quanti, o perlomeno a me è successo, quindi parlo a nome di tutti, quando c'è stato quel contatto abbiamo pensato: "Azz". Questo è possibile che lo si possa andare a rivedere.
Poi, io onestamente non l'avevo neanche visto.
Io sì. È lo stesso identico contatto che c'è stato tra Sensi e un altro del Barcellona. È vero. È vero che c'è stato un momento prima del gol in cui si poteva fermare il gioco. E ok. Però, visto che poi, se no, siamo tutti bravi a dire, poi però alla minima situazione sfavorevole... ci dimentichiamo di tutti i discorsi che sono stati fatti. Il VAR serve a questo. Poi era già successo anche l'anno scorso in un Fiorentina Spal 27 minuti di polemiche. Poi è ovvio che adesso dici: vabbè, hai vinto, fai questi discorsi. Onestamente, anche sul momento, ho visto che tu su Twitter eri parecchio
No, io mi sarei fatto esplodere a Praga. No, ma non lo dico non lo dico per scherzo. Per fortuna tutti quanti i nostri amici e tutti i tifosi dell'Inter sono rientrati, ma io ero pronto per andare al Terminal 2 a prendere un volo EasyJet per Praga, il primo disponibile. Non ero proprio perché c'è un errore di fondo. Allora, chiariamo il fatto che non è come il discorso di Cuadrado, lì è un'altra storia, quindi non mischiate le rane con le pere o quello che volete con altre cose che non c'entrano. Lì non c'entra niente. Il discorso è: In un caso come questo bisogna sospendere il gioco al primo momento in cui la palla è in zona neutra. E cosa c'è di più neutro di Kolar che gigioneggia con la palla per 10 secondi prima di perderla? Cioè, quello è il momento esatto in cui l'arbitro Marciniak deve fischiare e dire: signori, vado a vedere. Poi lo deve dare quel rigore, perché comunque io sono di quella scuola che secondo me quel tipo di contatto va punito, perché comunque è un intervento di imprudente. Cioè, De Vrij prova la giocata, però è imprudente il modo in cui la fa. Tocca, non tocca, la palla rimane lì, non mi interessa, però è per giocare quel pallone devi completamente prendere il pallone. Se giochi a metà e metà, secondo me ti metti in una situazione complicata.
Anche perché sai che l'attaccante ci lucrerà sopra.
Sì, esattamente.
Poi alcuni arbitri fischiano, altri no. In alcuni stadi sì, in altri no. Ma questo sta alla discrezionalità e ce ne facciamo una ragione.
Il problema di fondo è che se tu aspetti che segni Lukaku, il retropensiero è: ma quindi se non avesse segnato Lukaku, allora non ti metti a guardare il VAR. Perché questo poi è il pensiero che entra all'interno delle persone. Io sono dell'idea che comunque sarebbe andato. E fra l'altro, quando Lukaku mette la mano all'orecchio per l'esultanza, non sta parlando di bu razzistiche, di cui io non ho avvertito alcuna presenza ieri sera, ma proprio secondo me sta indicando il fatto che Marciniak sta già parlando col VAR. Tant'è vero che Lukaku non esulta neanche in maniera smodata. Cioè lui guarda proprio l'arbitro e si mette il dito della mano all'orecchio, come a dire: sta parlando. È un dettaglio che ho colto in diretta lì per lì. Non ho capito che cosa stesse succedendo.
Nessuno ha capito in quel frangente cosa stesse succedendo. Io credo di aver mangiato tipo 10 biscotti. Sai, è stata fame nervosa. E poi vabbè, è andata così, anche perché diciamo che l'Inter ha sempre giocato degli ottimi primi tempi, male nei secondi tempi.
Ecco.
A parte il Dortmund in casa, però per il resto è... sappiamo la storia dei secondi tempi di quest'anno in Champions League.
Quello è il primo momento chiave, comunque. Uh-huh. Perché lì pigli una randellata che passi da avere il break a favore ad essere pari come nel tennis. Quindi quella è una randellata a cui hai dovuto resistere. Secondo momento, mi permetto di dirlo io, poi se tu ne hai altri nel frattanto, ma l'altro momento chiave secondo me è quando Handanovic fa quella parata su palla persa della coppia Skriniar-Borja.
Era Brozobor.
Sì, Brozobor-Borja. Ho detto Skriniar perché non mi è piaciuto tantissimo ieri sera, però comunque il concetto era quello, Brozobor-Borja. Quello lì secondo me è il secondo momento chiave, perché lì rischi veramente di entrare nello psicodramma più interista della storia recente. Da una partita vinta e in mano completamente, ti trovi addirittura sotto senza che loro abbiano fatto realmente niente. Lì quella parata secondo me è poi svolta, perché nel giro poi di 3 minuti... cambia radicalmente tutto. Non so se tu sei della mia stessa opinione.
Sì, io credo che ci fosse stato un momento anche prima di quella parata in cui l'Inter stava barcollando e lì si è visto un uomo al comando, Eliefe, Diego Godin, ha fatto una partita clamorosa, ha fatto 2 o 3 uscite, palla al piede, 2 anticipi, salutiamo gli amici del 5.5 fisso. Secondo me ieri Godin ha fatto veramente una partita pazzesca, proprio autorevole e autoritario, non ha fatto passare nessuno. Lui, c'è stato proprio un momento, la partita, in cui si vedeva che tutti lo cercavano, i compagni lo cercavano, anche Adani l'ha detto in telecronaca.
Sì, perché ormai fa le conferenze post anche Adani.
Sì, Adani è... ieri è stato incredibile. Si vedeva che lo continuavano a cercare, era l'uomo da cui tutti andavano, quello che sapeva gestire meglio la palla e meglio la pressione, con Borja che stava piano piano andando in apnea, Brozo che stava iniziando ad evidenziare delle difficoltà, non tanto di tenuta ma quanto a stare in quella posizione e venire continuamente preso in mezzo, Vesino che è Vesino e
anche ieri sera male, eh?
Anche ieri sera male, salutiamo anche i nostri tweet simpatici prima della partita. Poi la terza cosa, secondo me, che non è un momento, quindi il quarto assieme al tuo momento di Handanovic, è che veramente Lautaro e Lukaku hanno giocato una partita complementare e totale. Cioè, anche sull'azione della traversa di Lukaku, che non è quella di Brozovic, poco prima di quella di Brozovic, cioè Lautaro fa uno stop al volo cadendo, si rialza, apre per Candreva... preso dallo spirito di Garrincha, salta
alt. Lautaro fa Lautaro scivolando, perché ogni anno bisogna scivolare in Champions League.
Certo, beh, sì, no, infatti la partita apprezzo che anche tu abbia notato questa sfumatura, okay. Complimenti.
La palla arriva a Candreva che ovviamente, avendo i piedi invertiti, nel senso non che gioca a piedi invertiti, che proprio gliela hanno montati al contrario, sì, invece di voleva fare la giocata girare fuori dal difensore, la palla gli è rientrata dentro.
Ha fatto una giocata incredibile, fosse entrato quel gol probabilmente avrei spaccato con un pugno la finestra di casa mia da quanto ero felice.
E poi ovviamente Lukaku, che fa Lukaku perché voleva prendersi a quel punto il 5 in pagella, ma lui non sapeva che non c'era Gazza Vernazza in tribuna a fare le pagelle, quindi si è salvato.
Succede
ogni tanto, e stampa la palla sulla traversa. Però diciamo che quella è stata un esempio perfetto, e fra l'altro non è stata neanche l'unica azione così emblematica della collaborazione fra i due.
No, infatti è proprio stato proprio un continuum durante tutta la partita. Beh, ma parliamo del velo che fa Lautaro, della finta che fa Lautaro con cui di fatto manda in porta. Quello lì è un assist. Cioè, bella la palla di Lazaro tagliata.
Bello lo scivolone del difensore.
Bello, sempre, salutiamo con grande piacere. Bella la corsa per la vittoria. Lì è stato proprio un gol. Cioè, il modo in cui volevo il gol del 2-1 è stato questo, cioè una corsa di 50 metri in cui fino alla fine hai detto cazzo, adesso salta fuori, sì, il difensore si butta un supporter,
ora la tira sulla traversa,
si entra qualcuno e lo interrompe, si fa male alla caviglia, cade per Dorando Petria, e invece bam, ed è stato proprio una liberazione. Conte, vabbè, numero 1, cioè Conte incredibile, veramente guadagnato un sacco di punti nel cuore di ognuno, ammonito dall'arbitro, urla, grida, meravigliosa. Proprio una bella partita.
Sì, è stata una partita molto, forse dal punto di vista tattico non così bene.
Diciamo che è stato un po' un downgrade rispetto
nel
al
nel secondo
modo...
tempo meglio, anche perché c'è stata più fluidità di manovra. È anche vero quello, cioè nel secondo tempo proprio la palla con lo Slavia che si è abbassato, l'Inter aveva proprio più spazio e si vedeva che c'erano Broso e Borja in mediana. La palla girava molto meglio, molto veloce, Borja faceva correre il pallone per non correre lui. Insomma, no, ma è così. Cioè, però ha avuto un secondo tempo molto bello anche dal punto di vista tecnico-tattico. Primo tempo male, in generale, e il gol era arrivato da una grande giocata. Cioè, quella è una giocata che viene... che io personalmente nel calcio avevo visto poche volte, se non nessuna. Poi ho la memoria di un pesce rosso, va anche detto quello. Però trovare un giocatore che prende due volte il contatto da dietro per rimettersi in ritmo, per trovare l'equilibrio e poi servire l'assist, questa è veramente una pagina strappata dalle penetrazioni NBA per quello che poi è il jumper dalla media. E Lukaku ha fatto la stessa identica roba. Cioè lui ha preso primo contatto, è andato avanti, secondo contatto per riprendere l'equilibrio perché stava andando via, e palla di destro, la palla di destro che dà Lautaro per il primo gol è una roba che forse è ancora più bella per come è stata costruita rispetto all'assist di Trivela. Cioè, l'assist di Trivela è...
Mamma mia.
L'assist di Trivela è qualcosa che veramente io non mi sarei mai aspettato. Però il primo assist è proprio Lukaku raffigurato al meglio. Un giocatore con una presenza fisica incredibile. Che è una... come è il titolo della puntata, un armadio che sa dribblare. Quindi non lo sposti se ha la palla ai piedi. Sei pronto alla porta, peggio per te perché è un camion che ti arriva, e che ha contezza di dove è posizionato all'interno del campo. Cioè lui in quella zona sapeva che non poteva fare altro che provare ad arrivare sul fondo, e siccome era in equilibrio precario cerca due volte di rimettersi in equilibrio e di trovare il ritmo con il contatto del difensore. Quello è...
Signori!
Quella è una giocata che fa capire come chiunque abbia potuto aver dubitato... Non so in che lingua abbia parlato. Abbia potuto... Ma che ne so.
Abbia potuto dubitare.
Esatto, c'ero quasi. Mancava così poco. Poco così. E chiunque abbia dubitato di Lukaku quest'estate, un po' si deve ricredere. Perché comunque...
Un po'. Poco. Per ora un po'. Rompere il cazzo fino alla prossima.
Sì, almeno fino alla fine del 2019 possono evitare di romperci la minchia. Però poi dal 2020 si rivede. Però stiamo parlando di una coppia di attaccanti che hanno fatto 22 gol. 22 gol, due attaccanti dell'Inter. L'anno scorso Lautaro e Icardi ne hanno fatti 26 in tutto l'anno. In tutto l'anno ne hanno fatti 26. 15 e 9, se non ricordo male. Quest'anno sono a 22 e ancora non è finito novembre.
Lautaro segna da 4 partite consecutive in Champions.
L'ultima partita in cui uno fra Lukaku e Lautaro non ha segnato è quella col Verona.
Mm-hmm.
E quella prima ancora era quella con la Samp.
Babuncia. Bene, queste erano un po' le nostre considerazioni sparse su Slavia Praga Inter. Ovviamente il fatto che l'Inter in questo momento ha la miglior coppia di attaccanti del mondo non deve far distogliere l'attenzione.
Ma che del mondo, dell'universo intero?
Tutto questo però non ci deve far distogliere dal pensiero che a centrocampo stiamo giocando con delle difficoltà, visto che Barella tornerà verosimilmente per Inter-Napoli dopo la sosta, cioè Napoli-Inter dopo la sosta.
Ottimista.
Salutiamo il ritorno della sosta invernale. Una cosa buona aveva fatto la Serie A, una, manco quella, vabbè. E sempre insieme alla campagna per il razzismo, ovviamente.
Quelle sono le cose chiave che noi ci portiamo dietro sempre comunque, la nostra bella
cuore,
Serie A.
Nel cuore. Bene, a proposito di Serie A, direi che dimentichiamo la Champions League, visto che se
ma
ne parlerà tra due settimane.
Ma sei sicuro che vuoi dimenticarla? Io sì, me la porto con me.
No, ma adesso è una partita complicata, poi insomma sai, la Spal deve prendere punti sul Milan, quindi...
Ah, tu la senti poi?
Sì, poi sapete insomma il mio passato da Spallino, che è sempre io quest'anno.
Il mio da Spalletti?
che battuta orribile. Tra l'altro la Spal io appunto l'ho vista giocare live, è una squadra angosciante. Cioè veramente, adesso ovviamente farà la partita della vita, ma è proprio una, cioè, proprio una squadra angosciante.
Più angosciante del Parma?
Sì, perché almeno il Parma è un minimo divertente. Il Parma è un minimo divertente.
Ma
la,
c'è strefezza.
La Spal no. Ma ha giocato pure male quella partita col Milan. Cioè è stata proprio una partita brutta. Guardavo Teo Hernandez e Suso, perché ce l'ho al fantacalcio.
Ancora, per chi non lo sapesse.
No, poi tra l'altro parliamo del mio... Noi ormai al fantacalcio
basta!
Non contiamo più i punti che facciamo. Cioè, noi, l'ultima partita Suso ha fatto la formazione. Suso, cioè, cosa ci ha avuto? Ha avuto il cagotto prima della partita. Belotti 5 minuti e si è rotto. Cioè è Rog che partita rimandata. È una tragedia quest'anno. Ma infatti noi quest'anno facciamo il campionato dei punti morali. Siamo primi, perché noi giochiamo e vinciamo, cioè, senza bisogno di... L'FC22 è già campione d'Italia a novembre, perché abbiamo deciso così. Perché questa cosa del fantacalcio, abbiamo capito che la vita a volte non è come...
È entrato nella spirale, l'ho provato.
Sì, no,
è colpa mia, perché l'ho fatto entrare io, quindi me ne assumo le responsabilità e alla fine devo sorbirmi ogni settimana il momento di sfogo sulla sua squadra.
Tra il fantacalcio, Brooklyn Nine-Nine e tutta un'altra serie di altre cose, io credo...
I Chicago Bulls.
Andiamo avanti.
Ma Zaccaria ti ha dato una gioia in settimana.
Sì, vabbè, ma Zaccaria mi ha fatto spaccare il computer da quanto ero felice. Non fosse la stagione dei Bulls una tragedia.
Ma una tragedia, un record vincente migliore di quello dei campioni NBA in carica.
Non è vero, perché i campioni NBA...
Siete 6-10?
Sì, e i Raptors sono...
Scusami, dei vice campioni parlavo, perdonami, dei Warriors.
Tu sai che il nostro ascoltatore numero uno non sarà felice di sentire tutte queste cose. E poi te lo becchi tu in DM con i pacchi bomba. Stai molto attento. Grande cosa. Va bene, allora, direi che parliamo di Serie A a proposito di grandi partite. Domenica alle 3, una tragedia di orario. Vai a San Siro.
Non so, non credo.
Io non lo so, devo ancora decidere. Col Barcellona ci sarò, per chi volesse andiamo a bere una birra e cose volentieri. Con la Spal, anche lì, ormai lo spartito è sempre lo stesso. Una squadra che verrà penultima in classifica, viene da un periodo drammatico, L'unica gioia è il pareggio col Napoli, che ormai chi è che non ha pareggiato col Napoli?
Cioè, pareggiano bene. Tutte, dal Liverpool alla Spal,
il Milan, tutte in corsa retrocessione. Il Napoli sta facendo un po' l'Inter, che regala un po' di punti così a tutti i bisognosi, appunto, come la grande armata di Pioli.
Come soldi a De Laurentiis.
Ma sì, anche quello. Sì. Anche noi abbiamo devoluto un tot del nostro stipendio, che non è derivato dall'orologio.
Per pagare una multa a De Laurentiis.
Paga anche tu una multa insieme ad Allan. Così.
Tanto la multa che ho pagato io era sicuramente più alta della multa che ha pagato Gaetano, fra l'altro, che è una multa di 630 euro, una roba del genere.
Vabbè, come nella Malquit, mia vita, nella come mia... Malquit che non ha pagato, è stato l'unico che non ha pagato, no, così.
Ma perché si sono dimenticati che esista Malquit, probabilmente. Nella mia vita ho pagato una somma più alta di quella che ha pagato
Però complimenti Gaetano. A Marianella per la sua telecronaca 2864.
Lead of communication del Napoli, credo la persona mia preferita di sempre.
Che storia. Va bene, con la Spal è una partita interessante. Questa è stata la nostra disamina. No, allora, sarà chi segna contro la Spal? No, contro la Spal. Gioca Esposito dal primo minuto?
No.
Sì.
Ok, qua siamo già in disaccordo.
Allora, ci giochiamo l'intro della puntata numero 74. Cioè, chi fa l'intro della puntata numero 74?
Non capivo dove volessi arrivare.
Guarda che è una cosa importante fare l'intro.
Vabbè, per me volentieri. Però, secondo me non gioca titolare.
Sì. Era il punto alla scommessa che ho detto di sì e tu di no.
Ok.
Ok.
Quindi se non gioca la faccio io e se gioca la fai tu?
Esattamente.
Ok.
Ok. Poi dai, facciamo chi... Gioca Bastoni? Sì.
Sì.
Gioca D'Ambrosio?
Sì.
Secondo me no, invece.
Secondo me gioca D'Ambrosio?
Secondo me gioca uno tra D'Ambrosio e Bastoni.
Secondo me giocano entrambi.
Con De Vrij?
No, D'Ambrosio alto.
Ah, D'Ambrosio alto?
Secondo me sì.
Ah, è vero, sì, è vero. Quindi Skriniar, De Vrij, Bastoni.
Posto che, per assurdo, visto che poi la partita dopo è con la Roma, c'è una settimana per prepararla, potrebbe anche essere D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, così riposa anche Skriniar una volta tanto che ancora non ha riposato una volta, Lazaro o Candreva, perché non bisogna cambiare troppo. A centrocampo quelli sono, che si può andare avanti.
Sensi secondo te non ce la fa? Secondo te, noto medico.
Non credo che verrà rischiato dal primo minuto. Se giocherà, giocherà dal 60esimo in poi.
Sì, è vero, con tutto il rispetto per la Spal sempre. Però diciamo che non sono queste le partite, tenendo conto che comunque la Roma è bella, pimpante, fresca.
Secondo me Borja rigioca.
Sei sicuro?
Secondo me sì.
Secondo me giocano Brozzo, Gagliardini e Vecino.
Sei così sicuro di volerli rivedere voler rivedere titolare
no,
Vecino?
No, però immagina che tipo di squadra avrà la Spal, ritmo compassato, lento.
Però giochi a specchio, è forse una delle
no, sì, però Vecino...
non prime volte, però
con il Torino è andata
sì, ma col
bene.
Torino giocava a pallanuoto, però.
Sì. Però la devi vincere quella partita, Cioè non è scontata. Quella partita è proprio la partita che devi vincere 1-0. Poi hai vinto 3-0 per una serie di concause, perché il Torino si è fatto gol da solo, praticamente. Però non è scontato vincere quella
Povero
partita.
Walter, che non ha neanche visto il gol dell'1-0 dell'Inter.
E pioveva. Pioveva.
Tanto.
E pioveva.
Ma tanto.
Ma perché non l'hanno sospesa, Walter? Anche lui sta perdendo un po' di colpi.
Però non si è lamentato. Questa dimostrazione.
Vabbè, anche perché è stato proprio capo tecnico quello dell'Inter. Cioè è uscito Belotti... Il Torino ha smesso di... L'Indomito Izzo e tutta la... Indomito Izzo, ricordiamo che una volta il Torino ha perso con Lecce, però Izzo ha preso 7 in pagella. E chi ha pareggiato col fantacalcio facendo
Bassalo, Prato
71,5, quell'altro ha fatto 66 perché Izzo ha preso 7 perdendo contro il Lecce.
Bassalo,
salutiamo
ti muto il microfono,
fallo.
Ok, signori, andate.
E io ho spento il tuo.
Praticamente è stato un minuto in cui... No, un minuto no. Sono stati 20 secondi in cui siamo andati in muto perché siamo diventati dei bambini piccoli.
Va bene.
Era tanto che lo volevamo fare. Però, ritornando a Interspal, credo che Vecino, quantomeno la scusa di doverlo fare riposare c'è. Cioè, usiamola sta diavolo di scusa anche per Vecino. Dovrà riposarsi anche lui. Cioè, no. Le stai facendo... No, ma... Allora, mettiamola così. Dovrò riposarmi io dall'offenderlo di continuo.
Mamma mia.
Voi non sapete, Mattia. Vecino è diventato il mio bersaglio preferito. Ma proprio per distacco. Durante Inter Verona, questo forse l'ho già raccontata, è passato troppo tempo dall'ultima partita, io non ho neanche esultato perché era veramente esausto dal fatto che è estenuante il fatto di vedere lui in campo, che poi magari ti risolve anche la partita con la giocata o fa una cosa buona, però è estenuante vederlo sempre che rincorre. Ieri sera sono arrivati quasi tutti dalla sua zona e dai ritardi suoi in ripiegamento o in uscita, le azioni, chiamiamole, pericolose dello Slavia. Non può essere una casualità, perché poi il problema è Skriniar, che magari perde troppi palloni in impostazione, e quello è un qualcosa su cui poi fare un approfondimento magari in un altro momento. Ma Vecino è quasi sempre in ritardo di una fase di gioco.
E io invece dico che adesso Vecino per me giocherà e farà bene e ti farà ricredere, Rosicone, professorone del centrocampo. E bene, direi che per questa settimana prossima parliamo di un po' di cose che ci siamo tenuti in caldo, che sono andate un po' fredde, ma riscaldiamo.
Sì, abbiamo così, tante di quelle cose di cui parlare in arretrato.
Sì, che... così ci concentriamo sulla Roma e poi parliamo della... della partita contro il Barcellona, tra l'altro. Quindi insomma ci prendiamo anche noi un po' di tempo per ricalibrarci. E poi settimana prossima si inizia a fare sul serio.
Si ritorna a fare sul serio. Quindi abbiamo detto che ci siamo messi in palio l'intro di settimana prossima. Ricapitoliamo le scommesse.
Gioca Esposito. Non è solo una.
No. Facciamo questa bella schedina ormai, visto che abbiamo fatto la probabile.
Tanto non ce la riguarderemo mai.
Ma adesso... No. Questo... Radio Verità, tutto in diretta, signori. Questa che sentite è la mia agenda.
È la tua testa che sbatte contro la tua agenda.
Prendiamo una penna, signori. Sembra un tutorial di quelli di Giovanni Mucciaccia. Allora, Marco versus Gian, volume miliardi. Allora, tu sì Esposito e io dico no.
Sembra ok, il prezzo è giusto.
Abbiamo detto bastoni sì entrambi.
Quindi che scommessa è?
No, perché poi alla fine chi fa più punti vince l'intro.
Ah, ok. Ma che...
ti devo spiegare veramente tutto, è una roba incredibile.
Vabbè, Vecino sì, io?
Io spero no, qua vince il cuore per quanto mi riguarda. Tu sei uno yes man praticamente.
Beh sì, è un po' il mio ruolo.
D'Ambrosio, abbiamo detto tu no, io sì.
Esatto, okay. Quindi già smentito dopo.
Vabbè, ma sai, le cose sono belle.
No, però aspetta, io avevo detto D'Ambrosio no nei tre della difesa.
Ah.
E sì a centrocampo.
Quindi è un altro sì per Loprato.
È un altro sì.
Ok. E...
e poi c'era...
basta così.
Beh, tecnicamente potremmo decidere chi riposa tra Lautaro e Lukaku. Così.
Per te, per me non riposa nessuno dei due.
Ah già, è vero, allora no niente. E, beh sì, forse se gioca Lazaro,
per me no. Per te?
Chi offre di più?
Per te?
Per me sì.
Ok, quindi
così, cioè io proprio la rivoluzione targata Inter.
Quindi,
Antonio, ci sentiamo.
Quindi praticamente da questa puntata abbiamo scoperto che noi siamo, vabbè quello lo sapevamo già, siamo due cialtroni. Loprato è uno yes man e che qualsiasi partito politico vuole fare un referendum costituzionale per cambiare la Costituzione deve contattare Loprato perché dice sempre sì. Cioè lui voterà sì a prescindere perché no, non lo sa dire, mentre io qualche no ogni tanto lo rifilo e...
Che uomo, tu sì che sai come farti desiderare dalle persone. Bene, grazie a tutti per quelli che ci hanno seguito, grazie a tutti per tutti quelli che ci hanno scritto in queste settimane dicendo dove siete, dove siete.
L'ultimo è arrivato oggi pomeriggio che...
Davvero?
Fra l'altro non gli ho neanche risposto, come un maleducato non ho
Sei
risposto.
Sei veramente uno stronzo.
Però arriverà la puntata come risposta, quindi...
Tutunch. Siamo tornati, l'orologio da qui dritti almeno fino a Natale, poi...
Se sopravviviamo.
Esatto, poi si vede. Scudieri, bello riaverti qui.
Grazie Loprato, è sempre
anche
un piacere.
Anche se in realtà sono io in trasferta questo giro, ma fa niente. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao.